We Are on Two Wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, benvenuti e benvenute al nono appuntamento di We Are on Two Wheels. Io sono Nicola Stufano e oggi vi parleremo di argomenti sfusi sulla bicicletta senza un reale filo conduttore come fu nella puntata precedente con Milano. L'appuntamento storico oggi sarà dedicato al popolare reggimento dei Buffalo Soldiers. Voi direte, che c'entrano con la bicicletta? Ci arriveremo. Nel nostro invece appuntamento sull'attualità, sempre in tema di mobilità, intervisteremo Roberto, un lavoratore pendolare bresciano che da qualche anno ha deciso di percorrere le distanze casa-lavoro in bicicletta, grandi distanze, ci racconterà un po' come funziona. Ed infine, sempre con la mano di Roberto, che tra le altre cose è anche un appassionato di ciclismo, parleremo un po' anche del finale della stagione del ciclismo su strada. E ora, prima di cominciare con questa puntata, ci carichiamo ben bene prima dell'appuntamento storico, anche perché fa un po' freddino, comincia anche a piovere, quindi bisogna scaldarsi. Ecco, uno dei pezzi tratti dall'ultimo disco dei Chemical Brothers, si tratta di Live Again.
We'll be right back.
Bene. Ci siamo? Olè. Abbiamo avuto il segnale alla regia che possiamo parlare. Oggi raccontiamo la storia dei Buffalo Soldiers. I Buffalo Soldiers sono un reggimento di fanteria dell'esercito americano. Era un reggimento di fanteria dell'esercito americano composto da soli unici soldati afroamericani, che fu creato durante la guerra di secessione, un po' anche sulla spinta dell'onda, diciamo, pseudodemocratica che dovevano portare le forze del nord, che poi servì per quasi un secolo la bandiera degli Stati Uniti, quando, insomma, un reggimento composto da soli soldati afroamericani risultò un po' anacronistico. Ha avuto una storia molto intensa questo reggimento, perché è stato protagonista di diverse avventure sul territorio americano e anche sul territorio estero, avendo combattuto delle guerre. Hanno combattuto la Seconda Guerra Mondiale, nonché la guerra ispanico-americana a Cuba. I Buffalo Soldiers però non nascono, cioè nascono con un reggimento con un nome numerato. Buffalo Soldiers però è un'etichetta che viene da fuori. Per la precisione li chiamarono così i Comanci, che diedero questo nome alla loro criniera, essendo tutti soldati dai capelli ricci, quindi sembrava un po' la criniera di un bufalo. Ora, questo reparto finisce sotto il si trovava intanto a Fort Missoula, nel Montana, e come stanza di base, quindi in frontiera, nella frontiera ovest degli Stati Uniti, e nel 1897 finisce sotto il comando del capitano James A. Moss, appena uscito da West Point, la popolare accademia degli ufficiali americani. Però questo capitano Moss uscì con punteggi, diciamo, non elevati, abbastanza bassi, e quindi tra virgolette fu relegato a fare il capitano dei soldati afroamericani. In più Moss aveva una particolarità: oltre a essere voglioso di riscatto, insomma, per questo suo mansionamento, che probabilmente non gli era troppo gradito, aveva la particolarità di essere un appassionato di bicicletta e anche abbastanza ingegnoso a riguardo, tant'è che Moss inventò anche la borsa centrale da viaggio, cioè all'interno del telaio disegnò lui stesso una borsa centrale da usare per delle biciclette fabbricate allora in America. Allora in America la fabbrica principale di biciclette era la Spalding. E soprattutto fece questo lavoro con l'ottica di un'idea rivoluzionaria per l'esercito degli Stati Uniti, cioè trasformare la cavalleria in bicicletteria, o meglio, la fanteria si sarebbe dovuta muovere, anziché coi cavalli, con le biciclette, secondo la sua idea, perché sarebbe stato si sarebbe rivelato un mezzo più veloce. Riuscì a convincere alcuni soldati alcuni membri dell'esercito di alto grado a finanziare un'iniziativa. Ricevette dalla Spalding una trentina di biciclette che costavano $75 l'una, all'epoca un prezzo altissimo, con lo scopo di fare una missione sperimentale, ossia viaggiare dal Montana al Missouri per un totale di 1500 miglia in biciclette col reparto dei Buffalo Soldiers. I soldati messi a disposizione per questo compito. A seguito di essi, oltre ovviamente a Moss, c'era un altro ufficiale medico, perché l'impresa comunque richiedeva un costante supporto medico, e un giornalista, perché l'obiettivo era anche che l'impresa risuonasse a livello mediatico, almeno l'obiettivo per Moss. Tutti questi soldati però si trovarono di fronte a un'impresa più difficile forse del previsto anche per lo stesso Moss. L'impresa partì a metà di giugno 1897, però trovarono subito condizioni di maltempo. Il Montana è una regione che si posiziona in un altipiano, quindi si trovarono anche una certa altitudine, condizioni fredde, addirittura neve, e soprattutto consideriamo che siamo sul finire dell'Ottocento. Le strade sul finire dell'Ottocento, oltre a essere tutte praticamente sterrate, perché l'asfalto ancora non esisteva praticamente, erano anche subito ridotte in condizioni pietose, e in caso di pioggia bisognava subito scendere. Consideriamo che, come abbiamo spiegato l'anno scorso, le bici di allora, i tubolari di allora, le gomme di allora, insomma, non avevano anche una grande resistenza. Quindi la partenza fu tecnicamente in discesa, perché dal Montana al Missouri tecnicamente si scende, ma in realtà è in salita in quanto a fatiche. Però i nostri Buffalo Soldiers non si arrendono per così poco, sono soldati di grande abnegazione. Tra di essi due si distinguono in particolare. Uno è il soldato Finlay, che era il più forte atleticamente, era uno dei pochi che aveva già esperienza in bicicletta. Alcuni addirittura hanno imparato ad andare in bicicletta una settimana prima dell'impresa, per dire quanto furono, insomma, messi alla prova anche psicologicamente. Finlay era il più forte, quindi faceva il meccanico. E come funziona però con il meccanico di un reggimento che tra l'altro doveva marciare tecnicamente, quindi non potevano permettersi di andare ognuno per conto suo? Se qualcuno aveva un problema meccanico, Finlay lo aspettava, sistemava la bicicletta e poi ripartiva con lui. Il risultato è che quindi ogni volta Finlay doveva fare il cosiddetto elastico, per questo serviva che fosse anche forte. In più doveva sistemare l'equipaggiamento anche durante la notte, spesso e volentieri, insomma un lavoraccio. Un altro che si distingue era uno dei capi reparto, il sergente Mingo Sanders. Mingo Sanders era ipovedente per un incidente avuto con una bottiglia che gli è esplosa tra le mani, e nonostante ciò si è buttato era un soldato, insomma, ancora in forza all'esercito, era considerato ampiamente valido con gli standard di allora. E faceva un po' da motivatore per il resto dello squadrone, che spesso, insomma, veniva affiaccato dai problemi che subivano. Magari ad esempio si trovavano la strada allagata e dovevano scendere dalla bicicletta, oppure dovevano trovarsi per lunghe tratte a percorrere i binari del treno, perché per avere i vettovagliamenti questi soldati poi comunque percorrevano una strada non lontana dalla linea ferroviaria, dalla quale poi nelle varie stazioni si approvvigionavano delle vettovaglie. Però andare sui binari del treno e correre sui binari del treno significa fare dudum 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 continuamente, sobbalzi, ed era molto deleterio per il fisico. Se avete mai provato a scendere ad esempio in discesa sul cemento, avete una minima idea di cosa possa significare. Alle volte anche alcuni di loro, viaggiando di notte, si persero, dovevano sparare in aria per ritrovarsi. Insomma, fu un viaggio veramente devastante. Tra l'altro, arrivati in Missouri, scendendo quindi nel sud degli Stati Uniti, la parte sudista degli Stati Uniti, mentre prima magari avevano un po' la simpatia anche della popolazione, in Missouri mica tanto. Vedevano di buon occhio 20 soldati neri sfilare in bicicletta, ecco, possiamo capire perché. Moss però aveva creduto molto in questa cosa, e alla fine arrivarono a St. Louis, capoluogo del Missouri, in 41 giorni, risultando due volte più veloci di un reparto di fanteria. Al che Moss scrisse ai suoi superiori per continuare la spedizione proseguendo per il Minnesota, ma non convinse i vertici dell'esercito e fu costretto a restituire le bici alla Spalding, alla fabbrica di provenienza. Probabilmente tutto questo avvenne perché comunque le difficoltà dell'impresa non avevano convinto i graduati. Eppure avevano già tutto pronto per la costituzione di un nuovo reparto, avevano scritto il regolamento del reparto di soldati in bicicletta, addirittura era stato scritto uno squillo di tromba dedicato per richiamare le truppe in bicicletta, perché insomma nell'esercito ci sono un po' tutte queste particolarità. I Buffalo Soldiers poi furono mandati a combattere a Cuba, servivano là, e il loro finale, almeno del gruppo che aveva partecipato a questa epica spedizione, fu abbastanza triste, perché furono poi spediti in Texas come destinazione, dove ebbero dei problemi con la popolazione locale, anche qui insomma aveva episodi di razzismo molto frequenti. A seguito di una rissa in un bar fu ucciso un barista, venne data la colpa ai Buffalo Soldiers. Il presidente di allora, Theodore Roosevelt, a seguito di pressioni politiche, decise di congedarli tutti con disonore, tra questi Mingo Sanders, che fu congedato in questo modo a 2 mesi dal pensionamento, un finale davvero molto triste di carriera. Poi lo Stato americano comunque negli anni 70 ha riabilitato, ha risarcito i viventi ancora su questa vicenda, però questa è insomma la macchia di un passato molto triste che tutt'oggi questa indole anche razzista negli Stati Uniti e non solo ritorna e crea queste storiacce che non vorremmo mai ascoltare. Bene, Buffalo Soldiers però, lo sapete molto bene, è anche un pezzo di Bob Marley e quindi non possiamo evitare di mandarlo in onda. Vai con la musica, Pablo. Buffalo Soldier, dreadlock Rasta. It was a buffalo in the heart of America, stolen from Africa, brought Ed eccoci tornati in linea. E adesso chiamiamo il nostro amico Roberto, che è un ragazzone bresciano, che tra le altre cose va in bicicletta a lavoro su lunghe distanze. Ha raccontato un po' la sua storia, è molto interessante e vogliamo anche raccontarla ai nostri ascoltatori. Attendiamo che Roberto sia in linea.
Pronto?
Ciao Roberto!
Ciao Nicola, ciao, eccomi!
Oh, come va intanto? Cosa stai facendo di bello?
Sto spadellando per i miei figli per preparare una cena, diciamo dignitosa.
Oh, che padre amorevole! Allora Roberto, ti abbiamo presentato come un pendolare casa lavoro che vive nel Bresciano, però so anche che insomma hai un passato da ciclista dilettante, tra virgolette, quindi la passione ce l'hai, però vorrei come ti sei trasformato da un normale lavoratore pendolare a un lavoratore pendolare che la maggior parte delle volte va al lavoro in bicicletta su lunghe distanze. Spiegarci anche quanto sono lunghe queste distanze.
Esatto. Allora, diciamo che ho sempre avuto quella questione di andare un pochettino a lavoro in bicicletta, però nell'ultimo paio di anni, diciamo soprattutto nel post-Covid, è diventata una cosa praticamente giornaliera. Io ho la fortuna di abitare in un posto contornato da campagne, sentieri e stradine di campagna, e quindi veramente dopo il Covid mi sono detto: ma perché andare a lavoro tutti i giorni in macchina quando posso unire utile al dilettevole? Parto la mattina tranquillamente, il tragitto a casa lavoro sono circa 17 chilometri la mattina con tutta la calma del mondo in mezzo alle campagne, e alla sera chiaramente con una velocità magari un pochettino più sostenuta per, come dicevamo, unire utile al dilettevole, perché il tragitto a casa lavoro si può trasformare anche in una specie di piccolo allenamento. È molto molto semplice. Fondamentalmente è una questione per la quale trovo solamente aspetti positivi dal punto di vista, ok, fisico, mentale, perché quelle poche volte che vado a lavoro in macchina mi trovo inviscato nel traffico e già inizio la mattina storto, ma anche chiaramente da un punto di vista economico, perché la benzina che vola a 2 euro e passa al litro, farmi 40 km al giorno in meno di macchina e 34-35 di più in bicicletta mi fa solo. Quindi queste sono le ragioni fondamentalmente.
Ma quindi per il tuo tragitto casa lavoro in bicicletta quanto ci metti circa?
Allora, la mattina, perché giustamente non posso arrivare al lavoro e puzzare da ciclista, mettiamola così, me la prendo con molta calma, serenità, ci impiego una cinquantina di minuti, sono circa 17 km. La sera dipende dalla voglia, se ho voglia di farmi una passeggiata ci impiego un pochettino di più, se ho voglia o necessità di tornare a casa presto perché, non so, magari la moglie inizia a lavorare alle 18 e io devo essere a casa entro le 5:30, 5:35, facciamo un pochettino più di sprint, che così ci impieghiamo un pochettino di meno. I chilometri sono sempre quelli, poi magari qualche volta allungo un po' di più, qualche volta faccio qualche strada diversa, perché fa anche bene ogni tanto cambiare strada, però insomma è sempre quello lì. E chiaramente in estate è molto più facile, in inverno è molto più difficile, però con le giuste luci, il giusto equipaggiamento anche dal punto di vista del vestiario, basta aver la voglia e si fa tutto quanto.
Ma ascolta, invece in macchina quanto ci metteresti?
Allora, in macchina ci impiegherei un pochettino di meno, però non cambia tanto, perché se la mattina io parto da qui al mio solito orario con la macchina e mi trovo imbrigliato nel traffico, ci impiego una quarantina di minuti.
Ecco.
La sera ci impiego una quarantina di minuti, quindi non mi cambia tanto dal punto di vista del tempo. perché veramente mi è capitato qualche sera di tornare a casa prima in bicicletta rispetto al tempo che ci impiego per ritornare con la macchina.
Ecco, quindi... e tu vivi in campagna, tra l'altro. No, è un aspetto che è molto interessante sollevare, perché nell'ottica, insomma, del cambio di mobilità, anche questo secondo me fa molto la differenza. Poi tu vivi in campagna, per me che ad esempio che vivo in città si tratta di dimezzare i tempi andando a lavorare in bicicletta.
Assolutamente, infatti il mio è un discorso di ci impiego praticamente allo stesso tempo e faccio un tragitto che con la macchina è molto lineare e veloce, non passo in mezzo a una città, quindi il tempo è praticamente simile, ma solamente perché appunto faccio un tragitto molto facile anche con la macchina. Se ovviamente, per dire, mi spostassi di qualche chilometro e il mio punto di partenza e il lavoro fosse nel centro di Brescia, sicuramente i tempi sarebbero assolutamente dimezzati, perché è normale, cioè lì il traffico è tutta un'altra cosa e in assoluto la bicicletta è il mezzo migliore per potersi spostare.
Ma ascolta, in ufficio questa cosa come viene presa? Tra l'altro hai la possibilità di cambiarti in qualche modo?
Sono visto un pochettino, tra virgolette, come un pazzo, perché lavoro in un'azienda siamo nel settore dell'automotive, quindi al massimo quelli più, tra virgolette, fighi sono quelli che arrivano lì in moto, sicuramente non in bicicletta, e quindi sono visto un pochettino un po' come un pazzo. Però vado a lavoro tranquillissimamente con la mia bici, tra l'altro o la bici da corsa o la bici gravel, quindi non bici da passeggio, perché ho la possibilità di innanzitutto metterla in un sottoscala sotto chiave, solo dove ci sta la mia bicicletta, quindi comodissima, e ho la possibilità di cambiarmi, c'è il bagno e tutto quanto. Quindi insomma ho tutte le comodità per questa cosa qua, me le sono trovate fortunatamente così. Però sono visto come quello, è arrivato quello con la bici, strano, quindi non credo che in tanti emuleranno la cosa.
Ecco, visto che comunque hai modo di viaggiare costantemente in bicicletta, vorrei chiederti se dalle tue parti hai notato anche in qualche cambiamento nella fruizione della mobilità, cioè se è più difficile o meno andare in bicicletta in sicurezza, perché ne parlavamo anche con Filippo relativamente a Milano nella scorsa puntata.
Sì, beh, sicuramente per Milano il discorso della sicurezza è... particolarmente difficile, anche le ultime cose che si sono sentite. Allora, diciamo che sia all'andata sia al ritorno sono strade particolarmente isolate, completamente isolate. Partendo da casa e arrivando in ufficio ho veramente possibilità di fare delle strade in cui incrocio pochissime macchine. Quindi da questo punto di vista qui non me ne accorgo più di tanto, perché sono proprio isolato. Me ne accorgo quando uso la bici per diletto, per i fatti miei, fine settimana, per fare i miei giri, indipendentemente da dove vai, sul lago di Garda, in collina, ti avvicini un po' in città. Rispetto agli ultimi anni mi rendo conto che è più difficile stare in mezzo al traffico, in mezzo alle macchine, perché siamo comunque visti in ogni caso sempre come un intralcio, e insomma ci sono state più e più volte possibilità di essere messi sotto e evitate per un soffio, quindi insomma non è per niente facile.
Come ti capisco. È importante. Grazie dello scambio, Rosby. Resta in linea con noi per la seconda parte di questa chiacchierata. Nel frattempo ci ascoltiamo My Brightest Diamond, che tra le altre cose è una collaboratrice di Safian Stevens con Golden Star.
inside we are full up, in spite we rejoice. Tonight we are full up, in spite we rejoice like.
Ed eccoci tornati in trasmissione. Robby, sei ancora con noi?
Eccoci, grande. Sì, siamo sempre qua.
Robby, è finita la stagione di ciclismo agonistico, non sei triste?
Ah, ti devo dire, sai che vado più in bici io rispetto a quante corse vedo, nel senso, adoro sempre vedere la bici, però preferisco pedalare io per i fatti miei. Non ti nascondo che ed è una grave pecca, lo so, non ho visto live in Lombardia perché ero in giro in bici con mio figlio, poi vabbè, me lo sono recuperato dopo e sono detto tanto che sì, è una gran cosa.
Sì, alla fine guardarsi le live non è poi così importante, però cioè, questa stagione sì, penso concorderai che è stata una goduria in ogni caso.
C'è una generazione di, sembra troppo stupido dirlo, fenomeni che però veramente fa godere come non succedeva da tempo. Cioè, per me che il ciclismo non è solo esclusivamente tour, che vabbè sarà la punta di Damiante, sarà la cosa più importante, ok? Ma per me che non è solamente tour, Pogacar è proprio là sopra in cima, tutti, indipendentemente dal fatto che il tour non l'abbia vinto, però tutto quello che ha fatto durante il resto della stagione è stato qualcosa di fantastico, da Sanremo dove ha dato spettacolo anche se non andava a full, da quello che ha fatto Mondiale, dallo Pattia, dalla Lì, che per me rimane un belle di rimane
belle di. Sì, alla Liegi ha dato spettacolo al contrario, poverino, rompendosi il polso, però anche quello dà l'idea un po' della grandezza del campione, che nonostante una frattura scomposta al polso nel mezzo della stagione è riuscito a essere protagonista praticamente tutto l'anno.
Tutto l'anno, esatto, e non ha vinto il tour solo perché va bene, ha lottato quasi da solo contro la squadra più forte dai tempi della US Postal e con uno che oggettivamente forse effettivamente nelle tre settimane risulta essere più forte di lui, soprattutto nelle salite lunghe e difficili. Io in tempi non sospetti, quando ancora Pogacar aveva vinto due tour e Vingegaard ancora no, sostenevo che Pogacar è più fattibile nelle corse di tre settimane, soprattutto al tour, rispetto alle corse, perché mi aveva messo quel pallino di quel tour in cui Vingegaard aveva staccato Pogacar su Mont Ventoux, era rimasto un po' così, anche se poi alla fine non era stato sostenuto, e infatti l'anno successivo poi Vingegaard aveva battuto al tour e l'ha battuto per due volte. Ma ripeto, non è tutto tour e tutto il resto è glorioso. E parla solo di Pogacar, perché c'è Vanderpool che ha dato spettacolo, perché c'è insomma Wout van Aert che è sempre lì, sempre secondo, sempre con il bronzo tuo marito sul podio, che però anche lui insomma sui nostri due di fa, c'è Remco, c'è veramente una generazione di ragazzi che ti fanno vedere e avete le corse da bici.
Hai citato Wout van Aert, io volevo approfittarne, visto che l'ultima puntata è stata due settimane fa, per parlarvi anche del Mondiale Gravel che si è disputato in provincia di Treviso, aveva come centropieve di Soligo. Sono andato a vederlo con altri amici appassionati, è stata un'esperienza spettacolare, molto divertente, assolutamente. Purtroppo non ci saranno altri mondiali in Italia per un po', ed è un evento unico, nel senso che altre competizioni in gravel non hanno la stessa intensità, chiaramente. Però volevo testimoniare anche la presenza che c'è stata di Wout van Aert e quello che ha fatto, perché essendo una gara, quella su gravel appunto, che si conduce su sterrati, gli imprevisti sono molti e a Wout van Aert è capitato di forare, di cadere, di massacrare la sua bicicletta e le sue gambe nella prima parte della gara, così che a metà gara l'abbiamo ritrovato che aveva qualcosa come 10 minuti di distacco dai primi. E ha recuperato terreno, un altro si sarebbe ritirato probabilmente, lui ha continuato a correre, ha recuperato terreno, ha finito in progressione, credo unicamente per divertirsi, perché alla fine è quello che stava facendo, era l'obiettivo. È bello vedere questi ragazzi che proprio si divertono in bicicletta, contrapposti a una generazione che è un po' anche quella dei tuoi coetanei, Robby, che invece vedeva molto lo sport agonistico come un sacrificio.
Assolutamente, assolutamente, ma per me sta proprio tutto quanto lì il segreto. Forse è uno dei motivi per i quali di italiani non ce ne sono a quei livelli del Pogacar, dei Remco e di Wout van Aert, proprio per quello, perché nelle categorie giovanili si diverte ben poco. Poi io sono un po' lontano da quelle ambientazioni adesso e non so bene dire, però dai miei tempi mi ricordo che di divertimento ce n'era ben poco e mi ricordo ragazzi che erano promettenti, fortissimi, 17-18 anni, che avevano già il burnout ciclistico e non sono neanche arrivati a fare gli dilettanti nonostante avessero dei numeri di fuori di testa, perché non ne potevano pensare sulla bicicletta, quindi manca proprio il divertimento. E questi ragazzi qua ce ne hanno tanto, si divertono e è proprio questo il bello.
Sono le patatine fritte.
Sì, no, beh, è tutta un'altra cosa rispetto ai miei tempi e forse questo ciclismo italiano attuale è molto indietro da questo punto di vista, perché credo che non ce ne sia ancora tantissimo di divertimento già nei ragazzi. Questo è un assoluto per me.
Va bene, Robby, io ti ringrazio davvero per la chiacchierata oggi. Ti lascio spadellare per i tuoi piccoletti futuri. Tra l'altro, il grande si fa dei bei giri in bici con te. Ho visto.
Sì, mi piace, non l'ho mai sportato, ma gli piace. Ma insomma, qualche volta 40-50 km insieme facciamo volentieri.
Magari tu sei stato un agonista, lui sarà un futuro gravelaro, chi lo sa?
Vedremo. Infatti, siamo sempre nei due campi.
Ti saluto. Grazie
mille. Un abbraccio.
Ciao Robby.
Ciao, buona serata. Ciao.
Bene, dopo questa chiacchierata, adesso ci ascoltiamo un classichino di nicchia dell'indie rock che è Sister in Love degli Envelopes. We'll be right back. Il ciclismo è la fatica più sporca addosso alla gente più pulita. Questa frase è di Giampaolo Ormezzano, un giornalista sportivo torinese che ormai ha quasi 90 anni in pensione. Nella sua vita è stato, tra le altre cose, direttore di Tutto Sport e inviato per La Stampa, ha scritto anche per Famiglia Cristiana e ha praticato in gioventù un sacco di sport e li ha poi seguiti praticamente tutti dal vivo, quindi un giornalista polivalente. Ha seguito anche particolarmente il ciclismo perché era inviato della Stampa al Giro d'Italia, era spesso invitato nelle trasmissioni come Processo alla Tappa, quindi di ciclismo ne capiva anche abbastanza. Ah, tra le altre cose è stato anche inviato a Cape Canaveral durante lo sbarco sulla Luna, quindi è uno che se ti metti con lui a cena te ne può raccontare di ogni. Però questa frase che ha lasciato, insomma, è abbastanza profonda, un significato particolare. La fatica più sporca, vabbè, sappiamo perché, addosso alla gente più pulita. Questo lui, Ormezzano, voleva trasmettere un po' l'esperienza che gli era rimasta dalla conoscenza diretta dei ciclisti. Spesso ha raccontato, insomma, ai tempi suoi lui con i ciclisti ci parlava, ma ci parlava anche non solo durante le interviste, ma poi ci parlava in albergo, perché seguendo un Giro d'Italia alla fine è un viaggio on the road, si dorme negli stessi alberghi, si fa amicizia, e quindi aveva anche avuto modo di conoscere queste persone che pulite, magari pulite è una definizione un po' forte, perché poi le persone hanno diverse sfaccettature. Probabilmente Ormezzano comunque aveva intuito la semplicità della loro accettazione verso la fatica. Cioè, fare ciclismo significa certe volte anche andare a testa bassa per una passione più forte, anche dei dolori. Con questa frase chiudiamo la nona puntata di We Are On The Wheels, We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Ringrazio come sempre Pablo alla regia e vi do le solite coordinate. Seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascoltate, e troverete tra qualche giorno il podcast di questa puntata, delle puntate precedenti e delle altre trasmissioni. Buona serata, buon mercoledì, amici e amiche di Radio Sherwood. We Are On Two Wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.